Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Buongiorno, ben ritrovati amici all'ascolto con Il Parco Racconta, il settimanale che ogni sabato vi porta alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Anche se il weekend si presenta incerto dal punto di vista meteorologico, è ormai iniziata la grande stagione escursionistica nelle foreste e nei sentieri del parco. Il 2016 è stato proclamato dal Ministero dei Beni Culturali Anno Nazionale dei Cammini. I cammini sono un'occasione per conoscere parti meno note del territorio e valorizzare turismo lento alla scoperta delle bellezze e della storia del nostro paese. Il territorio del parco è interessato da diversi di questi percorsi, in primis il sentiero delle foreste sacre, nel quale spiccano i grandi centri spirituali di Camaldoli e Laverna, ma anche altre chiese, abbazie, ruderi o siti di religiosità precristiana, come il Lago degli Idoli. Un altro esempio è l'Alta Via dei Parchi, che interessa l'area protetta. Altri importanti percorsi sono la Via Romea, il Cammino di Assisi e il Cammino di San Vicinio. Da segnalare anche gli 8 anelli del progetto Da Rifugio a Rifugio per vivere un'esperienza immersi nella natura e nella tradizione, godendo dell'ospitalità rurale e del contesto naturalistico. Ecco un intervento del presidente dell'ente parco Luca Santini sulla ricorrenza dell'Anno Internazionale dei Cammini.
E vorrei ricordare che all'interno del Parco Nazionale, oltre a tutti i sentieri del parco, sia da poter percorrere a piedi che in bicicletta piuttosto che a cavallo, sono anche presenti alcuni tratti di sentieri dei pellegrini. Vorrei ricordare appunto il Cammino di San Vicinio, la Via Germanica, che in qualche modo attraversando il parco si intersecano con quella che è la sentieristica del Parco Nazionale stesso. Inoltre all'interno del Parco Nazionale, e ci sono anche delle tabelle di segnalazione, c'è appunto il Cammino di Dante, e questo per ovvi motivi, perché insomma Dante nei suoi spostamenti da Firenze a Ravenna ha attraversato più volte il territorio del Parco Nazionale, come più volte abbiamo detto. Ecco, noi continueremo a lavorare sulla valorizzazione del prodotto turistico partecipando alle fiere mondiali sul turismo con APT Servizi e con Toscana Promozione, e sono sicuro che continuando in questa azione così forte otterremo dei risultati che sicuramente andranno a confermare quelli del 2015, ma sono quasi certo che potranno anche in qualche modo incrementarli.
Torniamo in studio e cambiamo argomento. Poco più di un anno fa, la foresta del Casentino subiva danni ingenti dalle tempeste di vento del 5 e 6 marzo 2015. In particolare veniva distrutta completamente un'area di alcuni ettari intorno al santuario francescano della Verna. Come stanno le cose a 13 mesi da quell'evento? Il nostro inviato, Gianni Verdi, ha con sé un ospite che ci aggiorna sullo stato delle cose. Sentiamo il servizio.
Giovanni Quilghini, capo dell'UTB del Corpo Forestale di Prato Vecchio. Poco più di un anno fa stavamo parlando del disastro della tempesta di vento dei primi di marzo del 2015. Che cosa è successo dal vostro punto di vista in quelle che furono allora le zone più colpite, le aree più devastate?
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Effettivamente un anno fa avevo un altro umore in questo momento, perché siamo a pochi giorni di distanza dal primo anniversario della burrasca del 5-6 marzo. Per quanto ci riguarda, i boschi colpiti furono a Camaldoli, nelle abetine pure di Abete Bianco di Camaldoli, e i danni furono ingenti. Cosa abbiamo fatto da allora? Abbiamo fatto quello che era necessario per ripristinare, per recuperare il legname danneggiato dal vento, e ciò è stato condotto, i lavori sono terminati. Naturalmente la foresta ha delle aree scoperte createsi in seguito a questi danni, ma essendo un ente pubblico e anche una amministrazione che fa questa attività con la finalità della conservazione, dello studio, ai lavori di recupero e di ripristino abbiamo associato la ricerca per descrivere compiutamente quello che è accaduto. In questo senso è da interpretarsi la convenzione che abbiamo redatto con l'università, con il dipartimento GESAF dell'Università di Firenze, per la messa a punto di metodi di rilievo speditivo delle aree interessate, e per mettere a punto alcuni protocolli per la verifica della possibilità e dell'attecchimento dei rimboschimenti in queste superfici investite appunto a boschi d'abete bianco. Ci sono state tirocini e tesi di laurea, questi sono ancora in corso.
Si parlava di migliaia di metri cubi di legname abbattuto, se non ricordo male. Tutto questo patrimonio verrà ricostruito così com'era, più o meno, almeno grazie anche all'azione del tempo, perché è quella che ci vorrà.
Alcuni schianti nella foresta di Camaldoli ci furono anche nel 2013, l'11 novembre, anzi dal punto di vista quantitativo furono più ingenti di quelli del marzo 2015, però furono localizzati in alcune aree dell'Appennino e forse ebbe un'eco mediatica inferiore. Gli schianti sia del 2013 che del 2015 appunto sono stati recuperati e questo consente di affrontare adesso l'attività di ricostituzione boschiva, che si orienta su due filoni. Una parte della abetina di Camaldoli è compresa all'interno del perimetro della cosiddetta abetina monumentale individuata dal piano del parco, quindi all'interno di questo perimetro la ricostituzione delle superfici prive di bosco è da pensare nella direzione di rifare un impianto. L'abetina sappiamo tutti che è un bosco di origine antropica, un bosco artificiale. Quindi lì dentro sicuramente verranno fatti dei rimboschimenti ed è una delle attività anche di sperimentazione che stiamo conducendo con l'Università di Firenze. Nelle aree invece di abetina o di transizione fra i boschi artificiali di abete bianco e i boschi di faggio, invece noi abbiamo un approccio di tipo diverso. In questo caso seguiremo e tuteleremo i processi naturali di dinamica, e anche questi saranno monitorati dal punto di vista scientifico, che molto probabilmente condurranno questi boschi verso formazioni miste o verso la faggeta.
La domanda era volutamente orientata verso l'ambito turistico. È sotto gli occhi di tutti quello che è successo al bosco intorno al santuario della Verna, per esempio, che è una delle zone più colpite e più devastate. Avremo mai più un panorama come quello prima del 5 marzo, secondo lei?
Beh, se abbiamo la pazienza di aspettare, i boschi naturalmente hanno un'evoluzione lunga e noi dobbiamo compiere uno sforzo, ma questo in generale lo dico quando ci rivolgiamo al bosco, compiere una specie di operazione preliminare psicologica nostra, che è quella di pensare che quando lavoriamo nel bosco noi non possiamo ragionevolmente vedere complice un ciclo culturale, anche se solo pensiamo al banale ciclo di pianta e taglia, perché i tempi del bosco sono molto lunghi e questa è una cosa difficile da un lato, ma quando ci si riesce molto bella. Su questo è molto utile per noi forestali poter parlare con i nostri maestri, che ci ricordano spesso questa cosa, e questo è molto importante. Quindi sicuramente il bosco non ha bisogno dell'uomo per vivere.
E una storia a lieto fine ci viene proprio dai giorni di quella tempesta. Sotto un cumulo di piante abbattute dal vento venne ritrovato ferito e con un'ala fratturata un bellissimo esemplare di allocco, raccolto dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato e subito ribattezzato Anacleto. Dopo un anno di cure e riabilitazioni da parte della dottoressa Nadia Cappai, veterinario dell'Ente Parco e del Centro di Recupero Rapaci del Mugello, Anacleto è tornato a volare proprio pochi giorni fa. Grazie infatti alle sue buone condizioni di salute, i forestali lo hanno potuto liberare nel cielo della sua foresta, intorno al santuario della Verna, per restituirgli la libertà e l'ambiente che conosceva prima della burrasca, che ha distrutto molte vite vegetali e animali, ma non la sua.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. So come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
La scorsa settimana il nostro programma vi ha portato alla scoperta dei suoni della natura, facendovi ascoltare brani di rumori della foresta registrati dal professor Gianni Pavan dell'Università di Pavia, che nel parco sta conducendo alcuni progetti di ricerca in convenzione con l'ente. Pochi giorni fa, proprio quei suoni sono stati oggetto di un interessante articolo sulla stampa internazionale. Il prestigioso Süddeutsche Zeitung, testata della Germania meridionale, ha infatti pescato alcuni suoni dalla foresta integrale di Sasso Fratino, pubblicandoli sul proprio sito internet. È stato un successo di visualizzazioni e di ascolti per un miracolo tutto di casa nostra. Voltiamo pagina. La stazione Montefalterona del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano ha iniziato un ciclo di incontri formativi con le associazioni di volontariato del territorio aretino, aventi come tema l'apprendimento delle basi di cartografia, delle tecniche di orientamento e sull'uso del GPS. Tutto il ciclo è finalizzato all'aumento delle competenze legate alla ricerca di persone scomparse in ambiente montano ed ostile. La prima lezione si è svolta nella sede della pubblica assistenza di Rassina. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha il compito di provvedere alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nelle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, al soccorso degli infortunati e al recupero dei caduti. Da 30 anni la stazione Montefalterona è al servizio nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi insieme alla stazione Montefalco del Soccorso Alpino Emilia-Romagna. Il sito internet della stazione Montefalterona è www.soccorsoalpinomontefalterona.it. Il nostro inviato Gianni Verdi ci porta alla scoperta di questa realtà con la sua intervista al delegato regionale toscano Stefano Rinaldelli.
Spieghiamo meglio ai nostri radioascoltatori chi è e che cosa fa il gruppo del Soccorso Alpino Speleologico Toscano, articolato in 7 sezioni regionali, delle quali una fa parte del Falterona, quindi in pieno parco nazionale,
esatto.
Giusto?
Il Soccorso Alpino Toscano, come hai detto, è suddiviso in 7 stazioni che suddividono il territorio un po' per province. La stazione Falterona fa parte del Saste, è una delle stazioni più grandi perché copre praticamente 3 province, cioè la provincia di Prato, Firenze e Arezzo, per cui ha una grossa estensione di territorio con una rilevanza montana non indifferente. Siamo 32 volontari nella stazione e siamo suddivisi appunto sulle 3 zone, dove abbiamo anche dislocato i 3 mezzi fuoristrada per gli interventi. Il Soccorso Alpino Toscano ha un accordo con la Regione Toscana proprio per la salvaguardia degli infortunati, i pericolanti e i dispersi sulla rete, la rete escursionistica toscana.
Per quanto riguarda il versante romagnolo, per esempio, del parco, esiste un'attività che può essere assimilata alla vostra?
Allora, il soccorso alpino praticamente è nazionale, per cui si chiama Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico a livello nazionale. In la parte romagnola o emiliano-romagnola hanno praticamente la stessa dicitura, ma SAER, soccorso alpino Emilia-Romagna, che sono praticamente i nostri cugini, ma che operiamo praticamente tutti insieme. C'è una grossa collaborazione fra noi e loro.
Non siete una vera e propria forza di polizia, non siete però nemmeno una vera e propria associazione di volontariato, così come lo sono inquadrate delle altre. Rispondete a una serie di aspetti anche giuridici diversi, è vero?
Abbiamo una legislatura diversa che ci permette anche di intervenire senza il permesso di regione o province, perché la nostra legislazione ci permette di assentarsi in caso di intervento o per addestrarci ai vari compiti che ci competono.
Andiamo adesso a Santa Sofia, dove questo pomeriggio alle ore 16 al Teatro Mentore si svolge il convegno dal titolo Identità e territorio, la Romagna toscana, le radici di un'appartenenza, incontro col filosofo Rocco Ronchi. Da sempre terra di mezzo, Santa Sofia ospita oggi alle 16 questo confronto con la presenza di una delle figure più interessanti della riflessione filosofica contemporanea, Rocco Ronchi, che affronterà il tema il senso e il valore dell'identità. Padrone di casa sarà Luca Santini, presidente dell'area protetta, che parlerà dei valori ambientali di questo territorio. Seguirà l'intervento di Alessandro Brezzi, storico della cultura casentinese e della Romagna toscana. Chiuderà il pomeriggio il contributo dell'architetto Renzo Tani, studioso di storia territoriale e insediamenti rurali, trattando di urbanistica e architettura nell'Alto Bidente. Modera il professor Oscar Bandini, già consigliere del parco, autore di libri di successo come La Valle del Rabbi e L'Alto Bidente e le sue valli, itinerari a piedi nella Romagna toscana. Da Firenze riparte per il quinto anno consecutivo Energicamente, a scuola di energie rinnovabili, progetto educativo sul risparmio energetico ed energie pulite rivolto alle scuole, promosso da Estra in collaborazione con Legambiente Giunti Progetti Educativi. La partecipazione a Energicamente coinvolge oltre 6.000 ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie e classi prima, seconda, terza delle scuole secondarie dell'Italia centrale. Entrare nelle scuole e sensibilizzare i cittadini del domani sui corretti stili di vita da tenere nei consumi energetici è fondamentale, ha detto Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, tanto più adesso che stiamo completando la fase di transizione che ci porterà a un modello energetico completamente nuovo, basato sull'efficienza, sulle fonti rinnovabili e la generazione distribuita sui territori. Sentiamo Fausto Ferruzza.
È incredibile come oramai da 5 anni a questa parte, da quando si è insediato questo progetto, sono le insegnanti e i ragazzi a chiederci, ancora prima che inizi il progetto, di intervenire. C'è un grande affetto per questo progetto, siamo molto anche onorati di esserci dentro. C'è un legame stretto tra i nostri educatori, i nostri formatori e le insegnanti sensibili, tanti insegnanti sensibili che si sono presi cura poi di aggregare la propria scuola, la propria classe a questa grande progettazione. Stiamo parlando di oltre 6.300 ragazzi che non sono solo in Toscana ma anche nelle Marche e nell'Abruzzo, quindi un grande progetto interregionale dove veramente si creano anche grandi aspettative.
Fino al prossimo 23 ottobre, Diga di Ridracoli e Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli presentano la mostra dal titolo Dinosauri in carne ed ossa, una mostra completamente made in Italy che esprime l'eccellenza nazionale in ambito paleontologico. Sono esposte, fra l'altro, alcune ricostruzioni iperrealistiche in scala 1:1 di dinosauri e altri animali preistorici, alcuni dei quali di dimensioni colossali, esposizione di fossili, calchi e strumenti di lavoro. In concomitanza con la mostra sono previsti eventi culturali collaterali, quali conferenze divulgative e giornate con iniziative speciali. Per orari e informazioni si può anche consultare la sezione news del sito internet dell'Ente Parco Nazionale. Prosegue a Bagno di Romagna l'iniziativa dal titolo Quale turismo per il nostro territorio? Si tratta di un ciclo di workshop formativi e informativi per discutere di turismo, con incontri periodici al Palazzo del Capitano fino al prossimo 26 maggio. Giovedì 14 aprile si parlerà di comunicazione turistica attraverso i nuovi social media e le strategie di successo. Interviene Virna Pierobon, giornalista, esperta in comunicazioni turistiche, addetta presso l'ufficio stampa della APT della Val di Fassa. Mercoledì 13 aprile a Stia, importante iniziativa in memoria dell'eccidio di Vallucciole a 72 anni dall'evento che vide la morte di 108 civili, in gran parte donne, anziani e bambini. Al Palagio Fiorentino di Stia alle ore 21 sarà presentato il libro dal titolo La mano mi trema di Rosanna Nanni, Ponte Vecchio editore. Parteciperanno Luca Santini, presidente dell'ente parco, Niccolò Caleri, sindaco di Pratovecchio Stia, poi Luca Grisolini, presidente di Ampi Casentino e la criminologa Cecilia Monti. Sarà presente l'autrice, letture di Alessandra Aricò, proiezione video di Nicola Monti. Questa sera, dalle 21 alle 23, al Planetario del Parco di Stia, si parlerà di acqua nel Sistema Solare. La presenza di questa preziosa sostanza nell'universo è il tema della serata che si terrà a partire dalle ore 21. All'incontro, che si svolgerà sotto la cupola del Planetario, seguirà l'osservazione del cielo primaverile per mezzo di telescopi posti all'esterno della struttura, condizioni meteo permettendo. L'ingresso è libero. Infine vi segnaliamo un paio di possibilità di escursioni fra le tante promosse in questo periodo. Domani, domenica 9 aprile, escursione alla scoperta del tartufo con ricerca nelle foreste del Casentino, escursione pranzo con tuberi appena raccolti. Giornata a tema dedicata al tartufo delle foreste casentinesi. La mattina sarà realizzata una suggestiva escursione nei boschi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per assistere alla vera tecnica di ricerca e raccolta del pregiato tubero. L'escursione sarà facile e agevole per permettere a tutti di immergersi nella magia del bosco primaverile e nei suoi profumi. E sarà realizzata con l'assistenza di una guida ambientale escursionistica per approfondire aspetti naturalistici dell'area protetta e dell'alta valle del fiume Arno. Sempre domani a Ridracoli tornano anche le escursioni guidate in battello elettrico fra le 11 e le 17, partenza da Idro Eco Museo delle Acque di Ridracoli. Per informazioni 0543 91 79 12. Questa era l'ultima notizia, anche per oggi il Parco Racconta finisce qui. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa e le altre puntate del nostro notiziario anche online sul sito internet dell'ente parco all'indirizzo www.parcoforestecasentinesi.it. Ci lasciamo con una deliziosa canzone dedicata al mese di aprile. È un vecchio capolavoro di Paul Simon e Art Garfunkel. Si intitola April Come She Will, tenue affresco per voce e chitarra. Con queste note ci salutiamo, a voi tutti buon ascolto e buon fine settimana. A risentirci sabato prossimo. April, come she will, when streams are ripe and swelled with rain. May she will stay, resting in my arms again. June, she'll change her tune. In restless walk she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September, I'll remember. A love once new has now grown old. Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura.